come Atlante, geopolitica e materie prime.
10 e 35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Acomi America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
E oggi partiamo dalla Bolivia per capire qualcosa di quel caos che c'è da qualche giorno.
Estamos atentos a todo lo que está pasando en Bolivia y hacia allí va. Bolivia, un país paralizado. Ustedes saben que está muy compleja la situación, desabastecimiento, piquetes, cortes de rutas, violencia.
Y en Bolivia el gobierno ha convocado hoy a una reunión a campesinos aymaras, uno de los principales grupos que mantienen paralizadas las vías en gran parte del altiplano boliviano.
¿Qué cosa está sucediendo, Alfredo?
Sta succedendo un po' di tutto in Bolivia, dove c'è una tradizione, in realtà è una tradizione di tutti i paesi andini, anche in Ecuador abbiamo visto qualche anno fa, anzi più volte in realtà, questo metodo delle proteste sociali, che è quella di tagliare i rifornimenti o mettere sotto assedio le capitali, che è quello che sta succedendo in Bolivia da settimane. C'è l'assedio contro la città di La Paz, che è anche dell'Alto, che è un'altra città satellite della Paz che si trova in quella zona, e veramente non sta passando nulla, cioè nel senso di merci, cibo, sono arrivati aiuti umanitari del Cile, il governo ha tentato di aprire un corridoio umanitario per far entrare merci, per rifornire ossigeno, medicamenti, combustibili, ma è finito malissimo. C'è stata un'imboscata contro il ministro del welfare, Zamora, che voleva appunto, che stava garantendo per l'apertura di questo corridoio. È stato usato anche della dinamite, che questa sì, una tradizione boliviana. In Bolivia ci sono le miniere e gira parecchia dinamite, che spesso viene utilizzato nelle proteste sociali. Questa situazione è veramente fuori controllo, è molto preoccupante. Il presidente Rodrigo Paz, che ricordiamo si è insediato 6 mesi fa, ed è un presidente centrista che però diciamo che con buoni rapporti con Donald Trump, c'è un ex democristiano, non ha voluto dichiarare lo stato di eccezione, lo stato di emergenza, per mantenere aperto un dialogo, ma il dialogo a questo punto è difficile. Infatti l'ex presidente della Bolivia, Quiroga, che è stato un presidente influente, ha detto che a questo punto non è giustificabile che l'ex presidente non dichiari lo stato di emergenza, perché c'è il rischio dello sterminio, ovviamente stiamo parlando sicuramente in modo esagerato, lo sterminio della popolazione della Paz. Ma quali sono le proteste, il motivo della protesta? È soprattutto legato al tema dell'inflazione. Cioè in Bolivia c'è un problema che in realtà arrivava già dal governo precedente, di inflazione, di scarsità di combustibile. In Bolivia non c'è alternativo al trasporto in macchina per i ricchi e in camion per i poveri, non ci sono ferrovie, voli interni, praticamente nulla, quindi la scarsità di combustibile che la Bolivia deve comprare, l'aumento del costo della vita, è legato al tema del combustibile, il taglio ai sussidi statali sul carburante, cioè i carburanti in Bolivia venivano sovvenzionati dallo Stato per calmierare il prezzo. Il governo, davanti a un quadro di questo tipo, aveva adottato alcune misure di austerità che non sono piaciute, e soprattutto non è piaciuto una proposta di specie di riforma agraria proposta dal governo, ma una riforma agraria all'incontrario, che è stata percepita dai settori contadini come favorevole ai grandi proprietari terrieri, anche se questa legge poi davanti alle proteste è stata ritirata, ma è stato uno, diciamo, dei motivi per i quali la protesta è partita. C'è anche un personaggio che c'entra con questa protesta, che si chiama Evo Morales, che è stato presidente dal 2006 al 2019, e dopo diverse vicende ancora siamo praticamente latitante, perché poi ha diverse cause che lo riguardano, non tanto per motivi politici in questo momento, ma anche per questioni molto più delicate di relazione sessuale con minorenni. Ma lui è ancora molto popolare in diverse aree rurali. Il governo lo sta accusando di voler destabilizzare il paese, di alimentare una specie di colpo di Stato. Lui ovviamente dice che non c'entra nulla, che la rivolta è spontanea ed è causata dalla povertà crescente. Ma è innegabile che effettivamente c'è un fattore di non accettazione di quello che è stato il risultato elettorale da parte di un settore non indifferente della Bolivia, cioè il mondo rurale, che si scontra ancora una volta, e questo l'abbiamo visto anche in Perù, con il mondo delle città dove vivono le elite economiche.
Ecco Alfredo, lo sfondo, come dicevi, ovviamente c'è il caro cibo, il carburante. Però c'è anche una questione storica, nel senso che le comunità andine sono state sempre vittime anche di discriminazioni, di razzismo.
Assolutamente. Evo Morales è stato il primo presidente con sangue indigena nelle vene, dichiaratamente, perché poi forse molti l'avevano ma non lo dichiaravano. La Bolivia è un paese a maggioranza indigena, forse in questo momento insieme al Guatemala sono gli unici due paesi del continente con una maggioranza di popolazione indigena, che in Bolivia vuol dire anche popolazione rurale, e quindi c'è una condizione di appartenenza etnica ma anche sociale, perché ovviamente quando parliamo delle campagne boliviane non stiamo parlando delle campagne della pianura padana, le comunità rurali sono quelle più povere, quelle dimenticate dal governo, quelle che non hanno servizi, che non hanno sanità, che non hanno scuola e che ricevono pochissimo dallo Stato. Ad esempio, tra quelle poche cose che ricevono dallo Stato c'è quello dei sussidi sui carburanti, che è l'unico mezzo di trasporto di cui possono disporre. Quindi ecco, il rapporto tra le città e le campagne in Bolivia, in Perù, in Ecuador è sempre sull'orlo del rompersi, di un filo che potrebbe rompersi in qualsiasi momento, come è successo più volte in questi anni. E ormai siamo abituati che in ogni consultazione elettorale, come quella in Perù, della quale stiamo aspettando il secondo turno, c'è una chiara divisione nella scelta dei candidati, dei personaggi, tra le aree rurali e le aree urbane. Nel caso boliviano però prevalgono le aree rurali, perché la Bolivia è un paese prevalentemente rurale a differenza dell'Ecuador e del Perù.
Ultima domanda, visto che il sottotitolo è geopolitica e materie prime, la Bolivia non produce carburante ma ha delle materie prime molto importanti come il litio, che potrebbe anche essere la Bolivia al centro anche di un confronto tra multinazionali.
Sì, la Bolivia ha due risorse importanti. Una è il litio, di cui ha le maggiori riserve al mondo. In realtà il litio c'è un po' dappertutto, ma deve esserci una certa concentrazione perché sia conveniente sfruttarlo. Quindi diciamo del litio sfruttabile la Bolivia è il paese più importante. Però la Bolivia non è importante nella mappa mondiale del litio, perché dalla Bolivia si esporta poco. Ad esempio esporta molto di più il Cile, che ha meno litio della Bolivia, e adesso c'è anche un grande aumento dell'estrazione, della vendita del litio dall'Argentina, che anche qui ha meno litio della Bolivia. In Bolivia in realtà il settore del litio è rimasto indietro, perché il governo di Morales aveva deciso di fare nel paese una prima trasformazione, facendo una joint venture con una società tedesca per fabbricare le batterie, cosa che poi è rimasta nel nulla. E quindi la Bolivia ancora ha una potenzialità gigantesca per il litio, che forse in questo momento non viene nemmeno sfruttato, perché il litio ha toccato i minimi storici. Il secondo asset importante della Bolivia è il gas. Il gas metano, che si utilizza sia nella zona industriale di San Paolo in Brasile, ma sia anche a Buenos Aires in Argentina, proviene dalla Bolivia. Quindi loro hanno una forte, presenza nell'estrazione mineraria, ma hanno molto poco petrolio, soprattutto non hanno capacità per trasformarlo poi in combustibile. Quindi ecco, la Bolivia potrebbe sicuramente fare molto di più. Il punto è che col governo attuale probabilmente questo tipo di ricchezze, questo tipo di risorse andranno a beneficio di qualche impresa multinazionale, con poca attenzione sulla ricaduta per il paese. Però ecco, il governo in realtà non ha avuto nemmeno il tempo di occuparsi di litio, perché praticamente da quando si è insediato 6 mesi fa è scoppiata la rivolta sociale e oggi siamo appunto al punto in cui, pur non volendo dichiarare lo stato di emergenza, perché sarebbe una, diciamo, riconoscere un grande fallimento che potrebbe provocare nuove elezioni o dimissioni, ma la situazione è già emergenziale, con la capitale della Bolivia che comincia ad avere serissimi problemi per quello che riguarda il rifornimento di tutte le merci.
El pueblo de Cuba marcha en contra de las acusaciones de Estados Unidos al líder al frente de la revolución, Raúl Castro. El general de ejército aseguró en mensaje leído en la tribuna que mientras viva seguirá marchando junto al pueblo y defendiendo la revolución.
Andiamo a Cuba, Alfredo. Questa è una TV pubblica cubana che racconta la mobilitazione che c'è stata venerdì a L'Avana. A che punto siamo?
Ma siamo in una fase ovviamente delicata dello scontro tra Stati Uniti e Cuba, è sempre più delicata in proporzione a quanto gli Stati Uniti nella trattativa con l'Iran riescano ad ottenere qualcosa che possano almeno vendere come una vittoria, però con il passare dei giorni risulta sempre più difficile. Su cosa si è concentrata la diplomazia statunitense in questa fase? Nel colpire gli interessi della famiglia Castro. Da un lato sappiamo che c'è questa indagine del Tribunale di Miami sull'abbattimento di questi due aerei civili nel 1996, secondo i cubani erano nei cieli territoriali cubani. All'epoca il primo ministro, il presidente di Cuba era Fidel Castro, ma Raúl Castro era il ministro della difesa, e forse quello che fa più male, si sono concentrati contro il gigante, l'oligopolio dell'economia cubana, che si chiama GAESA, che sta per Gruppo di Amministrazione Impresariale, che è stata creata nel 1995 da Raúl Castro mettendolo sotto il controllo dell'esercito. Tra l'altro è stato presieduto da Luis Alberto Rodríguez López Calleja, che era un generale, che era il marito di Deborah, una delle figlie di lo stesso Raúl Castro, quindi possiamo dire che più o meno in famiglia. Ecco, questo è un gruppo che comprende diverse attività. Quelle più importanti sicuramente riguardano il turismo, la vendita al dettaglio, il sistema bancario cubano e l'export. Si calcola che GAESA abbia un bilancio di vicino al 38% del PIL cubano, e che i loro servizi di esportazione riguardino oltre un terzo di ciò che esporta tutto il paese. Quindi veramente stiamo parlando di un gigante. Tra l'altro gli operatori turistici sono obbligati a negoziare con il gruppo GAESA attraverso Gaviota, che è la parte, il branco turistico di questa grande impresa. Cosa è successo in questi giorni? È stata arrestata dall'ICE a Miami una signora che si chiama Addis Lastre Morera, e fin qua non farebbe notizia, ovviamente residente legale negli Stati Uniti non farebbe notizia, ma lei in realtà è la sorella della presidenta di GAESA, quella che è subentrato al genero di Castro quando è morto nel 2022, che si chiama Anya Guillermina, che è la presidenta appunto del gruppo GAESA. La persona arrestata amministrava attivi immobiliari e mobiliari in Florida, perché GAESA nel tempo ha creato anche degli interessi negli Stati Uniti, soprattutto in investimenti. Quindi lei è stata arrestata dall'ICE con l'intenzione di espellerla dagli Stati Uniti. È l'ennesimo colpo a questa realtà, e l'altro forse ancora più insidioso, che hanno minacciato le multinazionali del turismo. Ricordiamo che a Cuba hanno fatto grossi investimenti, ad esempio gli spagnoli Barceló, Iberostar e il gruppo Meliá. È presente la Blue Diamond Resort del Canada, è presente il gigantesco gruppo Accor della Francia, ma sono presenti anche Alpitour e MSC italiane. Gli Stati Uniti hanno detto che se questi operatori turistici multinazionali hanno rapporti con GAESA saranno sanzionati negli Stati Uniti, e il punto è che a Cuba tu non puoi investire nel settore turistico se non hai rapporti con GAESA, perché è il partner ufficiale obbligatorio per aprire un'attività, quindi in qualche modo un cul de sac per queste imprese, che rischiano di vedere sfumata la possibilità di avere a che fare con gli Stati Uniti, o meglio di andare sotto embargo da parte degli Stati Uniti, per tutelare la presenza a Cuba, che in questo momento non registra più turisti. Quindi ecco, quello che possiamo dire è che questa mossa della strategia degli Stati Uniti nei confronti di Cuba è quella, ci dice chiaramente che gli Stati Uniti forse hanno scelto di prendere per la gola Cuba, cioè di farle alzare bandiera bianca. Il punto è che non si sa quale interlocuzione abbiano in questo senso, cioè non basta i dialoghi con il nipote di Raul Castro, non basta la visita di Radcliffe, il direttore della CIA, a Cuba, per trovare una situazione, diciamo, alla venezuelana, come si suol dire adesso. Non hanno trovato una Delcy Rodriguez cubana, e soprattutto Cuba al momento non pare disponibile a discutere il loro sistema. Quello che invece potrebbe succedere è che ci sia una grande apertura cubana agli investimenti da parte di imprenditori statunitensi, con le garanzie rispetto alla, diciamo, alla tutela dei loro investimenti, cosa che a Cuba c'è già, perché in realtà non ci sono imprenditori statunitensi, ma come dicevo prima ci sono parecchi imprenditori di altri paesi, soprattutto europei. Quindi ecco, se Cuba aprirà a una possibilità di accordo perché possano entrare nel business della ricostruzione cubana l'impresa statunitense, e dall'altro lato allenterà i propri rapporti con la Cina, che in questo momento sono molto stretti, ecco, quella potrebbe essere, diciamo, un inizio di soluzione che permetta almeno al cubano di guadagnare tempo per vedere cosa, diciamo, cosa riserva il futuro a Trump dal punto di vista elettorale, ma soprattutto per allentare una crisi che ormai è una crisi umanitaria. Un paese nel quale quasi metà paese non c'è più, non è che ci sono i blackout, non c'è più corrente elettrica e non c'è più combustibile, quindi non è possibile trasportare delle cose, e la gente non è in grado, appunto, con la luce, di fare una vita normale. È un paese che ha molto poco tempo per decidere cosa fare. Nella tradizione cubana non sappiamo a che punto sono i negoziati, e da questo punto di vista impermeabile è stato sempre Cuba, ma non è da escludere che possa esserci qualche annuncio a sorpresa nei prossimi giorni.
Ecco Alfredo, lasciamo magari la Colombia nei prossimi giorni a esteri, oppure a presto, perché si vota domenica prossima. E chiudiamo con dei dati interessanti sull'invecchiamento della popolazione in paesi che non sono diventati ricchi. È molto strano.
Eh sì, questi sono dei dati molto interessanti che stanno mettendo in crisi tutta una serie di analisi, o di idee che ci eravamo fatti sul perché in Europa, negli Stati Uniti, in Cina c'è stata una legge che ha obbligato la gente, in Giappone ci fosse stato un calo notevole della natalità, no? E questo fenomeno sta succedendo in America Latina, e questo non si spiegherebbe con gli strumenti tradizionali che abbiamo, perché molti dei paesi nei quali c'è stato un notevole calo della natalità sono a tutti gli effetti paesi poveri. Diciamo che l'America Latina in questo momento, in base agli ultimi dati, è crollata anzitutto dal 1950 la speranza di vita è cresciuta di 27 anni. Il tasso di fertilità dal 1950 è crollato da quasi 6 figli per donna a 1,8, che è la media latinoamericana. Gli Stati Uniti sono a 1,6. Ecco, la media regionale vuol dire che ci sono dentro paesi molto poveri come Haiti, Bolivia, dove ancora la popolazione, dove ancora siamo ai 2,5, 2 figli e mezzo per donna, ma poi abbiamo l'altro estremo, che sono Uruguay, Costa Rica al 1,2, e il paese con il più basso tasso di natalità, superando addirittura il Giappone, è il Cile, con 1,1 bambini per donna contro l'1,2 del Giappone. Ma in base a questi dati, tra l'altro, la popolazione entro il 2050 in America Latina, il 19% degli abitanti avrà più di 65 anni, era appena il 5% all'inizio del millennio, quindi il continente giovane sarà un ricordo, e con queste tendenze entro il 2100 la popolazione potrebbe ridursi di un terzo in Cile e in Uruguay, di un quarto in Brasile e di un quinto in Argentina. Tra l'altro a Buenos Aires leggevo proprio stamattina che stanno ridimensionando i reparti degli ospedali dove nascono i bambini, i nursery, perché c'è un notevole calo appunto delle nascite. Ecco, questo in che modo viene letto in America Latina? E anche qua c'è un aumento delle cosiddette coppie DINC, cioè doppio reddito e nessun figlio, che è una tipologia molto conosciuta in altre zone del mondo. C'è coppie che scelgono di privilegiare carriera, stabilità economica, viaggi, stile di vita, e poi il discorso del figlio non è vincolante. In Cile, ad esempio, l'ex presidente Boric aveva promosso durante il suo mandato diverse misure come la riduzione della settimana lavorativa, l'espansione del lavoro da remoto, il rafforzamento del sistema nazionale di cura e riforme, però non è assolutamente bastato, perché il Cile, come dicevo, ha il record negativo, addirittura superando il Giappone. Quindi un punto interrogativo che fa rivedere i pronostici e le previsioni sulla natalità, che non è più legata semplicemente a un discorso di povertà, anche se anche in America Latina i paesi più poveri continuano a mantenere dei tassi di fertilità più alti, ma che comincia a essere parecchio influenzato da questione culturale, cioè dai cambiamenti che sono avvenuti nelle aspettative delle coppie, dove una volta al primo posto c'era quello dei figli, ma oggi in una buona percentuale delle coppie non è più così. Ecco, questo pensavamo fosse un fenomeno metropolitano europeo e statunitense, invece l'America Latina anche una volta e anche su questo caso si dimostra un laboratorio, perché rispetto all'Europa l'America Latina mantiene una media alta sulla media, ma ad esempio la media latinoamericana è la stessa media ad esempio della Francia. Quindi ecco, sono elementi interessanti per fare un ragionamento complessivo e anche per andare a capire, ma questo non c'entra con questa trasmissione, le previsioni che si fanno sull'Africa, se saranno confermate o no.
Ecco Alfredo, dal punto di vista demografico, legato anche alla crescita economica nei prossimi decenni, diventa un tema preoccupante. Ti chiedo se,
sì,
se cominciano, oltre a Boric, se ci sono una riflessione dei think tank che stanno pensando a come si può dire, limitare i danni. Molti paesi, per esempio, certo, hanno scelto l'opzione immigrazione, no?
Infatti sì. questo è il punto. Guardate che non è un caso che in Cile l'attuale presidente abbia vinto parlando male degli immigrati, ma in Cile gli immigrati sono arrivati così tanti, dal Venezuela, dal Perù fondamentalmente, anche in parte da Haiti, perché in Cile, essendo il paese latinoamericano col crollo più notevole di demografico, è un paese dove ci sono opportunità di lavoro per gli immigrati. Non è un caso, cioè quello che abbiamo visto in Europa è esattamente quello che sta succedendo. In altri paesi latinoamericani non c'è un ragionamento, ho visto qualcosa in Argentina, ma ancora poco, limitato alla città di Buenos Aires, ma storicamente in America Latina l'immigrazione, almeno dagli anni 50 del secolo scorso in poi, sono state tutte interne ai paesi. Il punto è che se tutto il subcontinente sta scendendo per quello che riguarda la quantità di figli ed sta invecchiando la popolazione, non ci saranno più quei surplus, tra virgolette, di popolazione che possano emigrare in altri paesi. Cioè in Argentina, ad esempio, vivono più di 2 milioni di boliviani, 1,5 milioni di paraguayani, cioè, quindi queste, per non parlare dei 7 milioni di venezuelani sparsi per l'America Latina, o dei 2 milioni di colombiani in Venezuela, o dei guatemaltechi in Messico. Ecco, questi flussi che attualmente sono quelli che equilibrano i conti tra i paesi che fanno più figli e meno figli, se l'intera regione che sta scendendo, e questo ci dice la statistica, saranno più difficili in futuro, creando qualche incertezza sul piano economico.
Grazie Alfredo, lunedì prossimo sicuramente ci occuperemo delle elezioni in Colombia, speriamo che arrivino subito i risultati e non faranno come il Perù.
Ma almeno la tradizione in Colombia è che sia così, vedremo.
Grazie, buona settimana Alfredo.
Anche a voi, buona settimana a tutti.
A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.